Oggi vorrei parlarvi della teoria delle generazioni. Abbiamo parlato della procreazione responsabile all'interno di questo non piccolo problema che è il calo demografico nel nostro paese. E abbiamo discusso del ruolo dei giovani, della crescita zero, del rapporto vero che c'è tra i giovani e le persone anziane. E quindi questo pone un problema che vogliamo oggi esaminare, cioè appunto il tema delle generazioni. E naturalmente questo tema è anche popolare, nel senso che sempre si dice quelli della mia generazione, io appartengo a questa generazione. Nella mia generazione si faceva così, eccetera. E dunque sarebbe quanto mai opportuno, ed è il momento propizio, appunto di dire qualche cosa su questo non piccolo problema delle generazioni. E in effetti noi cercheremo un po', molto sinteticamente, di definirle, che cosa si intende per generazioni e qual è il ruolo vero nella storia e soprattutto nella società, perché uno dei fattori, uno, non l'unico, del mutamento storico-sociale, perché la società e la storia sono, come dire, votato ad un ineluttabile cambiamento, no? Ecco, è proprio costituito, uno dei fattori, ripeto, non l'unico, dal ruolo delle generazioni nella storia e nelle società. Ecco perché mi pare quanto mai opportuno affrontare, sia pure sinteticamente, questo tema. Voi trovate questo problema anche nei libri che vi ho consigliato. Ad esempio, c'è un paio di libri di Ortega, L'uomo e la gente, La ribellione delle masse, dove sono affrontati anche questi temi relativi al ruolo delle generazioni all'interno della dinamica sociale. E per avere qui un quadro complessivo, insomma, no? Diciamo molto brevemente che la società si muove, cambia, muta a partire dalle generazioni. E dal ruolo che in essi hanno le idee, le credenze, e dal ruolo che in essi hanno i simboli e i miti, la cultura, l'economia, Marx su questo è vero, è stato sempre come dire, perentorio nel dire che il vero mutamento nella società e nella storia avviene per i fattori economici, no? Quello che chiamavo la struttura. E poi egli invece riteneva sovrastruttura, magari insomma con qualche limite in questa sua visione, riteneva sovrastruttura la cultura, le idee, eccetera, lo Stato addirittura. Egli però teneva fermo che il ruolo dei mutamenti sociali e storici erano causati dall'economia, E quindi non è vero, dal fattore economico, ma comunque c'è l'economia, le idee, come le credenze, i miti, i riti, le generazioni, eccetera, no? Quindi analizzare i fenomeni della dinamica sociale non è il nostro compito, ma insomma è importante almeno stabilire questo quadro complessivo dei fattori che determinano il mutamento sociale. E all'interno di questi fattori un ruolo speciale occupano il ricambio generazionale. Abbiamo parlato, no, del ricambio generazionale, che non è garantito a sufficienza, in modo adeguato, dalla crisi demografica, no? Ecco, vogliamo parlare adesso di che cosa significa, appunto, e qual è il ruolo, il significato e i compiti. Vedremo anche quali sono i compiti di una generazione nella storia e di una ben precisa epoca sociale. Bene, ecco, alla luce di questo quadro, che riguarda anche poi, questi cambiamenti riguardano i fattori sociali, culturali, economici, ma anche i cambiamenti a livello vero di credenze e di valori. Quindi riguardano i cambiamenti individuali e collettivi nella società. Ecco perché questo pertiene anche alla sfera etica e alla sfera vero, dell'etica sociale, sia dell'etica individuale, perché riguardano i cambiamenti che arrivano nell'individuo, ma anche riguardano i cambiamenti che si determinano nella storia e nella società, i cambiamenti collettivi. E vedremo molto sinteticamente che ci sono due tipi di cambiamenti. Quanto cambia il mio mondo, e tante volte diciamo, no, qui è cambiato tutto. E oggi, anche alla luce di questa crisi che stiamo vivendo, economica, ma anche alla luce di questa drammatica contingenza che stiamo vivendo, cioè di questa infezione del coronavirus, diciamo che alla fine qui ci saranno dei cambiamenti. Alla fine questa cosa non sarà indolore, non solo per ciò che ora stiamo vivendo e soffrendo, ma anche per le prospettive future, la società di domani, i rapporti economici, anche i rapporti che avremo nella società, probabilmente cambieranno. E non solo a livello delle nostre società, ma a livello della società globale, perché ormai tutto è globale, no? Anche l'infezione, come stiamo vedendo. Ebbene, dicevo, altro il cambiamento che si verifica quando cambia il mio mondo, e anche in questo periodo noi vediamo, ma lo vediamo, l'abbiamo già visto anche nella storia e nelle società, tante volte cambia il mio mondo. Vedremo che cos'è questo mondo di cui qui parliamo. Ma e questo è drammatico per le persone, o anche è felice, no? E ci sono momenti della vita, quando cambia il mio mondo, dove sono momenti di soddisfazione, di felicità, ma anche momenti drammatici, tragici. Oppure quando cambia il mondo. Altro è quando cambia il mio mondo e altro quando cambia il mondo. È molto probabile che in questa crisi che stiamo vivendo, in questa crisi economica, ma anche in questa contingenza che stiamo soffrendo del coronavirus, non solo cambierà il mondo di ciascuno, ma cambierà il mondo in quanto tale. Questo è l'aspetto vero importante. Quindi, come vedete, in questa epoca, in questo periodo storico, questo corso, come dire, affronterà non solo temi generali, come era previsto dal progetto di questo corso, ma non può non considerare anche l'attuale momento che stiamo vivendo. Ebbene, il tema delle generazioni si iscrive anche in quest'ottica, dell'ottica che abbiamo appena ricordato. Bene, il tema delle generazioni è molto interessante, no? Perché non solo è interessante, ma è decisivo per la dinamica storico-sociale, uno dei fattori. E quindi bisogna appunto considerare che cos'è una generazione innanzitutto, cosa significa una generazione. E qui naturalmente noi vogliamo fare, innanzitutto distinguere, no? Non vogliamo fare una genealogia delle generazioni, Non ci cimentiamo in questo, anche se il tema delle generazioni comporta una ben precisa genealogia, no? E, per esempio, faccio un esempio di genealogia. Se voi leggete la Bibbia, si parla all'inizio del Vangelo di Matteo, adesso vero, chi ha voglia, curiosità, ma anche interesse, no? Si legga l'incipit del Vangelo di Matteo nel Nuovo Testamento e gli parla della generazione di Gesù e così inizia il Vangelo, no? E facendo la genealogia di Gesù, andate a guardarlo, no? E questo è un modo genealogico da dove era venuto Gesù, e anche noi lo facciamo normalmente. Io sono figlio di mio padre, miei nonni, miei bisnonni, giù è nella nostra catena generazionale. E non è vero, quindi la genealogia, oppure lo stesso Omero, se leggete l'Iliade nel libro quarto, i versi 146-149 parlano della genealogia, oppure nel mondo romano, ancora nel mondo greco, Erodoto, nel libro terzo, nel libro secondo, chiedo scusa, parla dell'utilizzazione da parte delle generazioni, questo lo fecero gli egiziani, come unità cronologica. Stabilivano, contavano il tempo a partire dalle generazioni, gli egiziani, come narra Erodoto. Adesso noi non facciamo, Noi non vogliamo però soffermarci sul significato genealogico, ma vogliamo invece soffermarci sul suo senso storico-sociale, e quindi per quanto attiene l'etica e l'etica sociale. Questo è il punto su cui noi vogliamo. Naturalmente la generazione implica una base biologica, no? Bios vuol dire vita umana, no? Se non c'è vita umana, non si può parlare di generazione. La biologia è la base. Se non ci fossero viventi, viventi umani, bios, vita umana, non potremmo parlare di generazione, no? Ma questo, parlare del bios come vita umana, come dire, è importante, ma non è sufficiente, perché vogliamo parlare invece non della vita umana individuale, ma della vita umana sociale e storica. Quindi è vero, della vita sociale, della vita umana dal punto di vista sociale e storico. Ed è in questa prospettiva che vogliamo esaminare le generazioni. Perché ovviamente la vita è, come sappiamo, non è riducibile solo all'aspetto biologico, anche se esso è ineludibile, no? Senza biologia non c'è vita, no? Umana. Non c'è bios, no? Ma la vita non è solo questo, non è biologia, ma è anche e soprattutto biografia, quando si tratta di vita individuale, ed è anche storia, quando si tratta di vita sociale. Ecco, questo è il punto su cui noi vogliamo innestare la teoria delle generazioni. Quindi è importante questa prospettiva, no? Dunque vogliamo situarci, come vuole la teoria delle generazioni, appunto nella prospettiva storica sociale, non in quella biografica individuale. Entrambe, sia quella biografica individuale sia quello storico sociale, non possono prescindere dalla base biologica, no? Dal bios, dalla vita, no? E qual è il punto di partenza? Beh, un dato di fatto che anche voi osservate, no? E cioè che voi che avete più o meno 20 anni, o che avete i vostri anni, adesso non stiamo lì a discutere troppo su questo punto, è come dire, immediatamente dite rispetto a me che voi siete di una generazione diversa dalla mia, no? E chi ha 40 anni, voi subito osservate che anche i quarantenni sono di una generazione diversa dalla vostra. Ecco, vedete, questo dato di fatto, no? Che sembra, come dire, banale, in realtà è importantissimo, perché è proprio questo il dato di fatto da cui bisogna partire per cercare di riflettere sul ruolo delle generazioni nella storia. Dunque, il dato di fatto è questo, allora, se, come vedete, no? Che esistono, anzi, come diremmo, coesistono e naturalmente molte generazioni in un preciso tempo storico. E quindi coesistono varie generazioni, anche oggi, in questo preciso momento. Quante generazioni così? La vostra, la mia, quelle dei quarantenni, quelle degli ultra 75enni, quelle dei giovani. E come vedete, basta solo questa osservazione per farci dire che in ogni momento storico, in ogni epoca storica, coesistono molte generazioni, almeno 5, come vedrei, come intuitivo, no? Perché più o meno le generazioni, per anticipare, si calcolano tra i 15 e i 20 anni. Ci sono i ventenni, i quarantenni, i sessantenni, gli ottantenni, o se li facessimo di 15 in 15, i quindicenni, i trentenni, i 45, più o meno, diciamo. Quindi vedete, ecco, è la coesistenza di varie generazioni che coesistono, E quindi, come dire, e questi coesistono dove? In un determinato momento storico-sociale, cioè sono contemporanee. Infatti, ci siete voi della vostra generazione in questo momento, ci sono io di un'altra generazione, ci sono i vostri genitori che avranno 40, 50 anni, mettiamo, e quindi anch'essi sono contemporanei a voi. Ci sono gli ottantenni, i vostri nonni. E ci sono i ragazzi che sono quelli che hanno da intorno ai 15-16 anni. Quindi vedete, coesistono generazioni come contemporaneamente, però non sono coetanee, cioè non hanno la stessa età, perché voi avete 20-22 anni mediamente. Poi ci sono i quarantenni, poi ci sono i sessantenni, poi ci sono gli ottantenni, eccetera, eccetera. No? E vedete anche questo che ha, come ha un peso nella storia della società. Vedete oggi tutta la disputa che c'è sugli ultraottantenni, in ordine al coronavirus, del trattamento che ad essi è riservato, della mortalità che è predominante negli ultraottantenni. Vedete, sono questi di questa generazione. Allora, vedete come è importante questa questione delle generazioni, eh? E come coesistono, non sono in fila indiana, come dire, no? Non solo in fila indiana, non si avvicendano in fila indiana le generazioni, ma si intrecciano, si sovrappongono e si intersecano, quindi coesistono. Quindi, e questa è una delle cause, come abbiamo detto, del mutamento storico-sociale, perché la storia cambia e la società muta anche per il ruolo e l'azione delle generazioni. È coetanee ma non contemporanee. E questo è l'aspetto fondamentale. Quindi qui poi adesso non ci soffermiamo sul calcolo quanto come bisogna determinare le generazioni a livello temporale. Secondo alcuni più o meno intorno ai 15 anni, ogni 15 anni si fa parte di una generazione, sono i quindicenni, i trentenni, oppure secondo alcuni i ventenni, quarantenni, sessantenni, ma tante, non è questo il problema. Tra i 15 o i 20, insomma, credo che potrebbe essere questo ciò che fondamentalmente ci interessa. Quindi, e questo, come dire, conferisce dinamismo alla società. Perché? Perché noi vediamo dinamismo, ma anche drammaticità, perché vediamo che nel medesimo istante, nel momento storico, coesistono le generazioni. Diciamo, gli giovani, gli uomini maturi, gli anziani, almeno queste tre, e poi naturalmente le loro specificazioni, perché oggi gli anziani sono dai 60 ai 75, dai 75 ai 90. E i giovani sono insomma dai 15 ai 30, dai 30 ai 45, dai 45 ai 60 la maturità, eccetera, no? Questo significa che ogni attualità storica, ogni oggi, comprende appunto almeno 4 o 5 generazioni. E quindi che il presente è ricco di altrettante dimensioni vitali. E quindi dimensioni vitali che a volte convivono, ma numerose volte sono in contrasto, perché anche questo è un altro dato importante, perché il modo di vedere, di pensare, di vivere, di vedere il mondo, le cose della vostra generazione è diverso da quello dei vostri padri, da quello dei vostri nonni, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, quando coesistono, coesistono, ma non è detto che coesistono pacificamente, perché in ogni caso il modo di vedere il mondo, ecco il problema del mondo, del mio mondo, e il cambiamento del mondo, è diverso da come lo vedete voi, da come lo vede uno di 40 anni, da come lo vede uno di 60 anni, da come lo vede uno di 70, di 80 anni. Naturalmente, questo è il punto. E questo dà dinamismo, energia, mutamento, confronto, ma anche a volte anche scontro nella società. Quindi questo è molto importante, perché coesistono generazioni coetanee, ma non contemporanee, ma non coetanee, con visione del mondo a volte coincidenti, ma il più delle volte, anzi direi normalmente, differenti. Oggi è per gli uni 20 anni, per gli altri 40, per gli altri 60, per gli altri 80. E questo naturalmente può essere, in un certo modo, no? Drammatico, eh? Perché può generare conflitto. Infatti, no? La vostra età, quando da 15 a 20 anni, è l'età di contestazione, di rifiuto del passato, della tradizione, eccetera, eccetera. No? Abbiamo parlato della tradizione, no? Abbiamo fatto qualche accenno. Quindi ci sono età conflittuali. Contro chi? Voi rivendicate questo, contro quelle delle altre generazioni, contro i vostri nonni, i vostri padri, no? Ci sono proprio le età tipiche, la gioventù è contrassegnato da questo fenomeno. E a volte fino alla collisione, nell'epoca di grandi scontri, e una generazione confligge con l'altra. Quindi è molto importante, no? Quindi il tempo storico è contrassegnato, e quella della società, da questa coesistenza contemporanea di generazioni non coetanee. Tutti siamo contemporanei, nel senso che viviamo nello stesso tempo, però contribuiamo a formarli, a formarlo questo tempo in cui viviamo in modo differente. I ventenni in una visione del mondo diversa dai quarantenni, sessantenni, eccetera, no? Si coincide, dove invece coincidiamo normalmente? Con i nostri coetanei, tutti i ventenni, più o meno, la gran parte di essi, la maggioranza di essi. La coincidenza sta all'interno delle generazioni, ma presa in blocco una generazione con rispetto a un'altra è sempre, come dire, un pochino conflittuale, no? Perché le visioni del mondo sono diverse. Naturalmente, per anticipare, quando parliamo di visione del mondo non parliamo del mondo fisico, come vediamo la natura, le piante, le montagne, no, no. Qui vogliamo parlare di quel mondo, è vero, che significa il mondo delle idee, delle credenze, dei valori, della cultura, dei riti, dei miti. Questa è la visione del mondo. Vediamo, questo è che i tedeschi hanno una bella parola per dirla, no? La Weltanschauung, la visione del mondo. Che non è il mondo fisico, è il mondo qui si intende in due modi. Anzi, il mondo si può dire in tre modi. Uno è il cosmo, nel senso dell'ordine del mondo. I pianeti, eccetera, no? Sono ordinati. Non si ustrano l'un con l'altro, come è ovvio. E quindi questo è il cosmo, dal greco cosmos, che vuol dire ordine. E poi c'è il mondo fisico, le montagne, il paesaggio, il mare, l'orizzonte, che noi tante volte ci dilettiamo a riprendere attraverso le foto, il cellulare, eccetera. E poi c'è il mondo, appunto, di cui qui vogliamo parlare, la visione del mondo, la Weltanschauung, il mondo come quella rete di credenze, di idee, di valori, di riti, di miti, di cultura, di tradizioni. Questo è il mondo di cui qui parliamo. E questo in fondo è il mondo propriamente tale, no? Che è diverso da quello fisico. E quindi, naturalmente, tutti siamo contemporanei, ma tutti abbiamo, ma non tutti siamo coetanei, perché ci contraddistingue la diversa visione del mondo, che è tipica di ogni generazione. E ogni generazione coincide, grosso modo, nella sua maggior parte dei membri, per avere un'identica visione del mondo. Ci dovremmo interrogare, ma non abbiamo il tempo per farlo. Capite che questo tema è fondamentale per l'etica sociale, per la società. Ci dovremmo interrogare, ma qual è la visione del mondo di una generazione? E ancora più direttamente, qual è la visione del mondo degli ventenni di oggi? Nel mondo, nel senso del mondo 3, qui intendiamo dire di questa Weltanschauung, del complesso di riti, di miti, di culture, di idee, di credenze, di valori, di tradizioni, dei ventenni. E qual è quella dei vostri padri? E qual è quella dei vostri nonni? Vedete, no? E voi adesso state costruendo una visione del mondo. Sia pure a fatica in questo momento di crisi, di pessimismo. I vostri padri l'hanno già costruito e vivono di quello che hanno costruito. I nonni invece addirittura della nostalgia, dicono: ai miei tempi, il mondo era diverso. Il mondo. Quale mondo? Quello fisico. Beh, anche quello è cambiato, ma insomma quello che è cambiato è il mondo dei valori, di quella visione del mondo di cui abbiamo detto. No? E quindi, pur vivendo tutti nello stesso tempo storico, convivono e a volte si scontrano. visione del mondo diversa. E questo, e grazie a ciò, o in virtù di ciò, di queste visioni diverse del mondo, che, tipiche delle generazioni che sono contemporanee ma non coetanee, che può esserci il conflitto, ma anche questa è l'origine del mutamento sociale. La società muta per questo, perché cambiano le visioni del mondo all'interno delle varie, nel rapporto tra le varie generazioni. Questo è una delle origini del cambiamento sociale. Se tutti i contemporanei fossero coetanei, la storia si fermerebbe anchilosata, putrefatta, senza alcuna possibilità di mutamento sociale. Sia esso positivo o negativo, poco importa questo. Altre volte si è rappresentata la generazione come una carovana, nella quale l'uomo procede prigioniero, però ad un tempo segretamente consapevole e soddisfatto. Procede in essa fedele alle credenze della sua età, alle idee politiche dei suoi tempi, di quanto in quanto si vede passare però anche un'altra carovana, dal ralo profilo straniero, è un'altra generazione. Talvolta in un giorno di festa questi si uniscono, ma al momento di vivere l'esistenza normale, la caotica fusione si disgrega nei due gruppi veramente organici. Questa immagine, permettetemi appunto di avere un po' ecceduto in questa immagine, insomma, è anche molto poetica, no? E d'altra parte però, questo vuol dire anche che noi facciamo ascritti alla nostra generazione. Noi non possiamo passare da una generazione all'altra. Siamo nella nostra generazione, la quale ha visione del mondo distinta e differente rispetto alle altre che pure coesistono. Insomma, per chiudere rapidamente, una generazione è un modo integrale di esistenza che si fissa appunto nell'ambito di una generazione e che naturalmente è diversa da altre generazioni. Bene, parleremo in un'altra lezione continueremo questo discorso. Arrivederci.